Ci raccogliamo, adesso iniziamo con un canto. L'idea che vorrei comunicarvi all'inizio subito è che il capitolo della domenica scorsa non è un altro capitolo rispetto a quello di oggi, ma è tutto dentro, in un unico grande disegno, in un unico grande progetto e cercheremo appunto un po' di comprendere questa sera. Adesso iniziamo con un canto, dopo il canto ci mettiamo un po' in ascolto seguendo anche il foglietto che abbiamo tra le mani. Federica, c'è? Canti degli canti, perfetto. Ci alziamo. Stamattina ho incontrato i genitori dei bimbi di seconda elementare e abbiamo insieme scoperto la bellezza di un segno che tocca tutta la nostra persona, di un segno che dice il cuore, la sintesi della nostra fede. È il segno della croce. Tracciamolo bene su di noi, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come potete vedere dal foglio, ho scelto due titoli, non uno. Il primo titolo, La via della carità, e concretamente dice dove. E potremmo dire che ogni strada di Saronno del mondo è via della carità. Il secondo titolo invece dice da dove viene la carità, che non è soltanto anche un impulso che viene dal cuore. Non a caso Gesù sceglie un samaritano, non il sacerdote, come incarnazione della carità. La Chiesa è dalla carità, non nostra, ma di Dio, per poi diventare Chiesa della carità. E vorrei iniziare anche con qualche cosa di un po' autobiografico, perché quel disegno che vedete sul foglio è il disegno che più o meno 40 anni fa abbiamo scelto per il tableau. Avete in mente che ogni anno arriva un tableau? Una volta eravamo in 35 noi preti della diocesi e diventavamo preti nell'85, nei primi 5 anni, che corrispondono esattamente per me agli anni del seminario maggiore, e tra l'altro nel 1980 mi trovavo in una cittadina, non so bene dove si trovi, mi pare che sia in Lombardia, ma lì tra Milano, Como, Varese, Novara, Monza, che città è? Saronno, mi trovo proprio qui, e iniziava il suo ministero e il suo magistero anche il cardinale Martini, consegnandoci le sue prime 5 lettere che ha continuamente ribadito essere lettere fondative. E queste 5 lettere, l'ultima è arrivata a febbraio dell'85, la prima era arrivata a settembre dell'80, quando iniziavo appunto la teologia, le abbiamo disegnate su questo foglio, su questa immagine. Guardiamola bene. Al centro, dentro in quella croce, con Gesù che spezza il pane, c'è il mistero eucaristico, il mistero della Pasqua di Cristo, il mistero dell'infinito amore di Cristo. Da questo amore discende la Chiesa. Davanti al mistero eucaristico, quelle due figure azzurre sono l'atteggiamento contemplativo dell'ascolto e anche quel partire da Emmaus, partire da Gerusalemme per annunziare a tutti che Cristo è risorto. E questo annunzio avviene proprio attraverso due gesti pasquali. Vedete che il colore che riprende è ancora il colore che fa un po' da denominatore di tutto il progetto, il disegno. Sono i gesti pasquali della riconciliazione e il gesto pasquale del buon samaritano che si prende cura. Ecco, in un unico dinamismo. Ecco perché ho detto che la liturgia non è una cosa e la carità un'altra. E non è che io mi dedico alla liturgia e posso non dedicarmi alla carità, o che io mi dedico alla carità e posso essere esonerato dalla preghiera. Se vogliamo accogliere in pienezza tutto il mistero, eccolo che tutto il mistero viene qui raffigurato. E allora adesso ci mettiamo in preghiera, ci mettiamo in qualche modo anche noi nell'atteggiamento di quella persona che è lì in ginocchio, in adorazione davanti al mistero di Cristo. Preghiamo, ascoltiamo, adoriamo, e all'ascolto della parola di Dio risponderemo anche con la preghiera. Questa bella preghiera che è riportata lì, una preghiera, guardate, che contiene all'inizio una epiclesi, una invocazione allo Spirito Santo: vieni Spirito, così inizieremo. Papa ha appena dedicato la catechesi mercoledì scorso al rapporto tra lo Spirito Santo e la preghiera, ricordandoci come lo Spirito Santo è il soggetto della nostra preghiera, ma è anche l'oggetto della nostra preghiera. Invochiamo lo Spirito che venga a noi come dono, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco lo Spirito che è oggetto. Lo Spirito che è soggetto della preghiera, noi non sappiamo, dice Paolo, cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso viene in aiuto alla nostra debolezza. La preghiera è quindi come epicresi, invocazione dello Spirito Santo. Poi a un certo punto, lì lo vedete nel terzo pensiero, è un ricordare, è un fare memoria. La preghiera qui fa memoria di tutto quello che Gesù ci ha lasciato, ci ha detto, le parole, i gesti, soprattutto la memoria di quella ora, di quell'ora misteriosa che è l'ora della Pasqua di Cristo. A questo punto la preghiera diventa una richiesta di perdono. Ti chiediamo perdono ancora una volta per la nostra viltà, perché in quell'ora noi apostoli non c'eravamo. Poi la preghiera diventa una domanda lì alla fine: Signore, accresci in noi la fede, radice di ogni vero amore per l'uomo. E per concludere la preghiera che diventa testimonianza, girando la pagina, come possiamo testimoniare il tuo amore? E qui dentro, in questa preghiera del Cardinale Martini, nella lettera dell'85, farsi prossimo, ecco che abbiamo il riferimento alla carità. La carità parte proprio da tutto questo dinamismo. E allora ci alziamo in piedi, ascoltiamo il Vangelo, chiediamo al diacono di leggerci il Vangelo del Buon Samaritano e poi risponderemo a questa parola ascoltata con la preghiera di Martini. La leggeremo a cori alterni, un coro tutte le voci femminili, un coro tutte le voci maschili. Cominciamo col Vangelo, lo ascoltiamo con il canto prima dell'Alleluia.
Alleluia, 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 alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendosi giustificare, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo ripagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va, e anche tu fa così.
Preghiamo insieme questa preghiera del Cardinale Martini, la preghiamo appunto a cori, le voci maschili con il diacono, le voci femminili, siete la maggioranza e poi vi fate sentire bene anche senza microfono. Cominciano le voci femminili: Vieni, Spirito. Signore Gesù,
sotto la guida del tuo Spirito cerchiamo di ricordare le parole che dicevi quando eri tra di noi. Avevamo lasciato tutto e ti avevamo seguito.
Al microfono.
Eravamo conquistati dalla tua parola e dei gesti prodigiosi con cui sanavi le debolezze umane. Quando l'ora è giunta e fu l'ora della croce e della morte, noi siamo fuggiti. Ti chiediamo per...
Signore, accresci in noi la fede come radice di ogni vero amore per l'uomo. Aiutaci a non restare tra le mura del Cenacolo. Gerusalemme è la città della cena, della Pasqua, della Pentecoste. Per questo ci spinge fuori per diventare il prossimo di ogni uomo sulla strada di Gerico. Ecco, pensiamola davvero qui dentro, l'azione della carità. Proprio a partire dalla Pasqua di Cristo. Permettetemi ancora una piccola parola che potrebbe in qualche modo rispondere a questo titolo, le radici della carità. E la pagina 3, soprattutto lì a metà, le radici della carità e i 5 passi, quasi una regola di vita, sembrano proprio ricordarci... Mi rifaccio ancora al Magistero di Martini. Vedete, nella radice della carità, Martini scriveva nell'80 dicendo che sapeva bene che il punto d'arrivo è la carità. Ma occorre dare a questa carità delle radici. E quali sono queste radici? Lo diceva quando scriveva la prima lettera pastorale. Sarebbero poi arrivate, lo vedete sotto, le altre 4 lettere pastorali, quella sulla parola di Dio, sull'Eucaristia, sulla testimonianza, sulla carità appunto, dentro in questo unico grande progetto. Ma qualcuno potrebbe alzarmi la mano e dire, ma la carità è solo cristiana? No, gli rispondo, no. Ma la carità però chiede degli atteggiamenti che proprio queste 5 lettere in qualche modo sembrano suggerirci. Per esempio, cosa vuol dire la dimensione contemplativa della vita? Apro parentesi, questa lettera Martini la scrisse non solo per i cristiani della diocesi, ma per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Significa, per esempio, essere uomini e donne non superficiali, che vanno in profondità. Approfondire è un verbo umano, perché ci invita ad andare davvero alla radice della nostra umanità. Secondo, ascoltare. Certo che io ascolto la parola del Vangelo, ma io imparo anche a mettermi in ascolto di ogni uomo e donna che incontro. Non a caso abbiamo creato anche dei centri di ascolto della Caritas. E Bonhoeffer diceva che il primo servizio che possiamo rendere all'uomo è quello di ascoltarlo. Anche nelle nostre case, sapete, la prima carità è proprio quello di metterci in ascolto, marito, moglie, genitori, figli, nipoti e nonni, ascoltare. Terzo, è il riferimento all'Eucaristia, ma questo lasciarci attrarre. L'attrazione, il fascino, l'entusiasmo, la passione per la vita. Ho appena fatto un incontro con i genitori della quinta elementare, dentro comunicare questa passione. Uscire, sì, uscire per andare, per portare. Pensate all'uscire anche dalla casa, quando si forma una nuova famiglia. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola, ma occorre uscire. Ed ecco il servire. Allora queste cinque lettere che in qualche modo sembrano dirci il disegno del cristiano, quando Martini scriveva tutto questo ci diceva già con molta chiarezza, pensava già all'anno 2000, come sarà il cristiano dell'anno 2000, diceva non uno che fa delle cose, ma uno che vive in una dimensione profonda. È una proposta che vale anche per l'uomo in quanto uomo. Ecco perché la carità diventa davvero un linguaggio universale, che parliamo tutti e possiamo comprendere tutti. Una carezza, anche io che non so l'inglese, se do una carezza a un inglese, la capisce subito al volo anche lui, non deve andare a cercare il suo vocabolario. Ecco, la carità ha certamente bisogno delle radici. Ho scritto queste cose, diceva Martini, con la convinzione che la realtà più importante a cui la preghiera ci deve orientare è la carità. Questa è la meta finale cui siamo chiamati, ma è necessario insistere sulle radici personali profonde di ogni nostro fare, di ogni nostro servizio alla gente, e specialmente ai più poveri. La preghiera come la carità sono dei doni che vengono anche dall'alto, però ci sono delle radici. Chi me lo fa fare? Se non ho delle radici, al primo scontro potrei anche perdere l'entusiasmo. Se invece è radicato in me, se mi sono per esempio messo seriamente in ascolto dell'altro. Ecco, le radici della carità, dentro in un unico grande disegno. E poi, diciamo una parola adesso su questa bellissima parabola. Peccato che il dottore della legge, vedete lì al versetto 25 e poi anche al versetto 29, lui vuole mettere alla prova Gesù. E al versetto 29 vuole giustificarsi. Quindi le domande che ha dentro non sono proprio domande vere e sincere. Gesù però accoglie anche questa proposta un po' mal formulata. E vedete cosa fa? Rimanda alla scrittura. Che bella la nuova traduzione, che lì al versetto 26 dice: come leggi la scrittura. Non solo cosa sta scritto, come la leggo. Ed ecco Gesù che, rimandando alla scrittura, la quale scrittura è il racconto dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per noi, che bello questo Dio che è amore e che domanda amore. Non dimentichiamolo mai, amare il Signore, amare il tuo prossimo, amare te stesso, proprio perché Dio è amore e ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ci chiede appunto di amare. E a questo punto, ecco che racconta la parabola. Una parabola che conosciamo molto bene. Mi piace dire che la parabola anzitutto parla di me e di te. Io sono, tu sei quell'uomo che è lì sulla strada e ha bisogno di. Non ci ricordiamo noi, quando eravamo piccini così. Qualcuno ci ha raccolto, ci ha lavato, ci ha nutrito, ci ha coccolato. E quando magari diventeremo anziani, speriamo di avere qualcuno che si prenda cura di noi. Io sono come quell'uomo malcapitato che è lì sulla strada, che ha bisogno. Secondo, io posso essere anche come quel brigante. Cosa fa il brigante? Ruba, lascia mezzo morto. Io posso anche lasciare mezzo morto qualcuno, sapete? Rubandogli, sottraendogli qualche cosa. Io sono anche come quel sacerdote, quel levita che vedono e passano oltre. Quante volte, magari creandoci anche degli alibi, delle scuse, magari anche delle paure, le paure sono un po' ingiustificate, diventiamo indifferenti e passiamo oltre. Io, e lo testimoniano, dopo andremo a vedere queste vie della carità, là in fondo, io sono come il buon samaritano tutte le volte che mi fermo e mi prendo cura di qualcuno. Io anche sono come quell'albergatore che il giorno dopo, e questo giorno dopo continua oggi, noi siamo nel giorno dopo questa parabola, coinvolto da Gesù, anche lui si prende cura di. Se proviamo a rileggerla così, questa parabola, mettendoci nei panni di tutti i personaggi, questa parabola diventa davvero più eloquente per ciascuno di noi. Ma io vorrei anche dire che quella parabola però ci parla soprattutto di Gesù, perché il vero buon samaritano che ha lasciato la Gerusalemme, sapete che Gerusalemme è su a 700 metri e Gerico è sotto 300 metri, quindi quasi questi 1000 metri di dislivello, chi è andato in Palestina si accorge di come la strada scende per andare a Gerico. Ebbene, lui ha lasciato la Gerusalemme del cielo per venire qui sulla terra. Gerico è uno dei punti più bassi della superficie terrestre, per prendersi cura di noi. Non c'è il tempo, sarebbe bello commentare i 10 verbi che sono quasi come un decalogo. Il decalogo, prima di dirci qualche cosa che noi dobbiamo fare o non fare, ci dice quello che ha fatto lui. E di questo decalogo mi piace commentare i 4 verbi: il vedere, la carità deve essere anzitutto uno sguardo, vedere, un vedere che è anche frutto di un ascolto, vedere bene una situazione. Secondo, questo grande miracolo. Leggete che bello il commento di ancora di Martini, di questo miracolo, frutto della grazia di Dio, che muove le nostre viscere. Ricordo che una traduzione dialettale del Vangelo ha commentato questo, si mosse a compassione, ha commentato benissimo in dialetto, l'ha tradotto benissimo con Gesestren Jul Cœur, è una stretta al cuore, qualcosa che ti accade dentro. Ecco allora il farsi vicino, da qui il farsi prossimo, e il prendersi cura di lui, coinvolgendo anche altri in questa cura. Ecco, questo è davvero lo stile con cui noi vogliamo vivere la carità, in qualche modo insieme anche a Gesù, facendo nostro appunto questo atteggiamento. Vi ho messo lì con quelle due freccette quei due sommari degli Atti degli Apostoli che descrivono come vivevano i primi cristiani: assidui nel vivere tutto il dinamismo dell'ascolto, della comunione, dell'Eucaristia, della preghiera, per essere un cuor solo e un'anima sola. Perché la prima carità non è soltanto l'aiutare con l'elemosina il povero, ma il vivere davvero tutti insieme questa carità. E che belle le due provocazioni dei santi, Teresa di Calcutta e Ambrogio, che ci esortano davvero a dare concretezza e carne alla nostra carità. Concludo con due semplici provocazioni che sono un invito ad una scelta. Sono due persone contemporanee. Il primo dice che dopo la morte di Dio, che un filosofo Nietzsche disse nella fine tra l'Ottocento e il Novecento, adesso stiamo assistendo alla morte del prossimo. Alla morte del prossimo. Drammatico, eh? Ma tanti modi anche di ragionare, posso dirlo? Posso? Permettetemi di dirlo con tanta carità. Anche tanti modi di votare portano alla morte del prossimo. Quello no. Quello ha il colore della pelle non uguale al mio. Quello professa un'altra religione. Quello, questo, quello. La morte del prossimo. E l'amico vescovo qui invece di Novara, Franco Giulio Brambilla, mi piace questa frase che in qualche modo sintetizza: il cristiano non incontra il povero solo come un bisognoso, ma lo libera dal bisogno per renderlo un fratello. Questo è il nostro impegno. E tutte le esperienze di carità, che tra poco andremo anche a vedere, se già non le abbiamo viste, eccetera, ci ricordano in qualche modo tutto questo. Modi con cui vogliamo vivere da fratelli e sorelle anche con chi è nella povertà e nel bisogno. Adesso darei voce al nostro diacono e poi vivremo un momento, sì, diciamolo così, anche di fraternità, là in fondo alla Chiesa, un momento in cui, proprio perché vogliamo essere un cuore solo e un'anima sola, viviamo anche insieme questo momento di festa e di gioia.
Il titolo che abbiamo dato a questa giornata ci vuole ricordare innanzitutto la via, quella V scritta con la maiuscola, perché si riferisce a chi si è proclamato: io sono la via, la verità e la vita. Ho scritto sul giornalino, sull'informatore, due parole in cui dico che il bello è il percorrere le strade camminando lentamente tra le case, tra le persone, perché solo così si conoscono bene le bellezze che abbiamo vicino a noi. E bellezze sono anche tante realtà che vivono la carità all'interno della nostra città. Avevo preparato un racconto, ma il tempo non c'è, e quindi sintetizzo due o tre cose. È bello incontrare i ragazzi di Mato Grosso, che con la loro gentilezza, il loro amore, cercano di dare un segno di questa vivere la carità. È bello anche incontrare lungo le strade delle signore che con i loro bambini vanno in quei punti come il centro d'incontro, come la scuola di San Giuseppe o come Porto Franco, dove qualcuno gli insegna la lingua, dove qualcuno gli insegna o gli aiuta a studiare. È bello incontrare degli operai che altrimenti non avrebbero possibilità di lavorare e che vanno a Lozanam. E poi è bello in questa città avere una casa che è di tutti, perché la carità non è sola dei cristiani, la carità la possono fare tutti, i cristiani hanno il loro stile, questo sì, perché si rifà a Gesù. E lì troviamo anche chi può permettersi di fare la spesa come fosse la spesa con il portafoglio pieno, diciamo, perché ha dei punti e quindi gli rimane in mente la questione della economia domestica. Compro solo quello che mi serve. Ed è bello perché è limitata nel tempo, 6 mesi, 1 anno. È l'occasione per uscire da una difficoltà. Ma lì a casa di Marta ci sono tante realtà caritative, l'Avuls, l'Unitalsi, la famiglia Profumo di Betania che fa l'attività di consultorio familiare e poi anche le sue attività specifiche, si avvale di tante altre associazioni, è vero, però lì si può trovare un pasto caldo, la possibilità di fare settimanalmente la doccia, il servizio di infermeria, la possibilità di avere un cambio di abiti o, come adesso si avvicina al freddo, una coperta. Ed è bello anche che qualcuno abbia pensato a educare, a inventare un'attività che si chiama Educa. Cioè educare i giovani, i ragazzi, i bambini alla carità. È un seme, forse crescerà, non dipende da noi, come dice la parabola. E poi è bello, sempre a casa di Marta, vedere uscire delle persone con degli scatoloni colmi di cibi che distribuiscono alle persone, alle famiglie che ne hanno bisogno. Sono quelli della San Vincenzo, che certo non si limitano a quello, forniscono anche medicinali, consulenza. Ma poi è bello anche avvicinarsi alla chiesa, avvicinarsi a questo corridoio qua a fianco, alla destra della chiesa. Al sabato mattina, qualche volta io ho incontrato delle donne che mi confidavano che se non fosse per l'amore e per le parole gentili di alcune persone non avrebbero un bambino nel passeggino. E quelle persone continuano a dargli un sorriso e un vestito e un aiuto ai loro piccoli. Ed è bello anche, sempre qua, sentire che qualcuno esce da un locale, c'è scritto centro di ascolto, e ringrazia tra di loro parlando perché finalmente hanno trovato qualcuno che gli ha fatto un dono grande, quello dell'ascolto. Sì, perché ascoltare gli altri è un dono. E anche qualche ultimamente ho sentito qualcuno che diceva: dai, vedrai che domani ci accompagnano a casa di Marta, perché là forse ci possono dare un posto dove dormire. Sì, perché a casa di Marta adesso, per il periodo invernale, sicuramente riaprirà il dormitorio. Ecco, sì, tutto questo abbiamo voluto raccontarvi su quei cartelli che abbiamo fatto, la via della carità, in città, in questa città, perché è una via che percorre tutta la nostra città, dove tanti di voi camminano. Magari non sappiamo bene quello che altri fanno, e questa è l'occasione per conoscere quello che gli altri fanno e, per chi vuole, anche per dare una mano. Per questo abbiamo pensato a delle schede che si troveranno là in fondo, dove potete mettere nome, cognome, oppure, se le volete fare con calma, portare a casa. E chiedo una conferma a Laura: hai messo anche un indirizzo mail? No? Ecco, metteremo un indirizzo mail, o comunque va benissimo anche quello della parrocchia, o quello della parrocchia, che adesso non mi viene in mente, ma poi vediamo di dirlo, dove, o comunque lo trovate sull'informatore, dove inviare eventualmente il vostro foglietto, o anche solo i 4 dati che sono richiesti. Per cui, se Don Giuseppe è d'accordo, io vi invito ad andare a vedere appunto questi cartelloni che abbiamo preparato, e poi abbiamo occasione di scambiarci 2 parole in fraternità e anche di condividere qualche cosa per fare festa insieme, ecco. Grazie.
C'è qui Roberta, magari a me piacerebbe chiedere subito Franco. Questo è bello, sarebbe bello che diventasse un articolo per Orizzonti, eh? È già qui bello, è scritto. E se no scrivilo, quindi, eh? Ha già scritto, perfetto, eh? Allora lo consegni subito in redazione, magari a casa lo ritocchi, eh? E diventa bello anche che tutto questo possa essere riascoltato, riletto, quando il mese prossimo, tra l'altro proprio nel mese del Natale, riceveremo Orizzonti, e anche questo è dentro in questo unico disegno, eh? È un unico grande disegno, è un unico grande modo di essere i cristiani del XXI secolo. Invochiamo allora la benedizione del Signore e poi andiamo a vedere la via della carità, e ci troviamo là in fondo per un momento così gioioso anche di saluto, di festa. Padre nostro, non mi ricordo più che santo è domani.
Non mi ricordo, ma inizia per M.
Inizia per M, non è San Marinoni, no, no, non è San Marinoni, è San Martino, un santo della carità. Invochiamo anche la benedizione per la sua intercessione, per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe e di San Martino. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo sulla via della carità e ritroviamocela in fondo con gioia. Grazie.